Leggiamo insieme Romani capitolo 12, versetti da 3 a 5. L'Apostolo Paolo sta scrivendo ai cristiani del primo secolo residenti nella capitale dell'impero, nella città di Roma. E l'Apostolo scrive: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere o un concetto esagerato, ma ognuno abbia di sé un concetto sobrio o equilibrato, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo, abbiamo molte membra, abbiamo molte parti, e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, come Chiesa, come credenti, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra, siamo parte l'uno dell'altro. Che bella lettura, come sempre, quella della Bibbia. Il messaggio di oggi ci vuole invitare a considerare questo. Non dovremmo né sottovalutarci né sopravvalutarci, ma essere equilibrati. Nel nostro autovalutarci, nel nostro valutare gli altri, il prossimo, la gente, a partire dalla famiglia, continuando con la Chiesa, ma vale in generale, dovremmo essere misurati. E Dio può renderci sobri, realistici nel valutare noi stessi e gli altri membri del corpo di Cristo e ognuno. Il nostro modo di considerarci somiglia in qualche modo ai tre tipi di parcheggio vicino casa mia. Posso avere per favore quella foto, la grafica di oggi? Qualche mese fa ho fatto questa foto. Ho opportunamente oscurato logo della prima auto e numero di targa. Allora, vedo l'equilibrio spirituale che dobbiamo avere nel vedere noi stessi e nel guardare gli altri come al parcheggio sotto casa mia. Allora, prima tipologia di parcheggio, il primo, la macchina che vediamo davanti, in primo piano, il timoroso. Il giorno che ho fatto questa foto ho preso questi appunti. Il timoroso parcheggia troppo indietro rispetto al marciapiede. Teme che succeda qualcosa alla sua auto, perciò la allontana dalla zona di passaggio. O forse il timoroso pensa di dare fastidio agli altri, che sia già tanto mettere l'auto accanto alle altre. Ti sei mai sentita o ti sei mai sentito così a livello esistenziale, come la prima auto? Quando hai paura di dare fastidio agli altri, quando non ti senti mai all'altezza, ma proprio io continui a pensare di te, bassa considerazione di te stessa, autostima ai minimi livelli. Poi c'è l'auto bianca, che non è la mia, attenzione, meno male, insomma, cerco di non essere così egocentrico. L'equilibrato è in mezzo, occupa il giusto spazio, grosso modo. Quello che può prendersi e che nessuno metterebbe ragionevolmente in discussione. L'equilibrato lascia che gli altri passino e che possano farlo liberamente, anche con un passeggino, con delle buste della spesa. Io vorrei essere l'equilibrato, ma tante volte non lo sono. Per cui ho bisogno che Dio mi aiuti giorno dopo giorno. Lo Spirito Santo in noi è equilibrio. Cristo nella nostra vita ci aiuta ad avere un'opinione equilibrata di noi stessi e degli altri. C'è poi il terzo soggetto, terzo tipo di parcheggio. Lo possiamo chiamare l'egocentrico, in fondo. L'egocentrico va fino in fondo in tutte le sue cose, senza preoccuparsi dell'effetto sugli altri. Il terzo parcheggiatore, quello dell'auto grigia, laggiù, insomma dice: ma a me che me ne importa degli altri? Basta che parcheggio io, metto la mia macchina al sicuro, perché ovviamente avvicinando il muso sempre più vicino al marciapiede, naturalmente lasciamo meno spazio in coda. E allora l'egocentrico pensa soltanto al proprio interesse. Così magari diminuisce la probabilità che mi diano una botta da dietro o che mi struscino la macchina. Come sono io? Chi sono io a casa? Sono il timoroso? Sono l'equilibrato? Sono l'egocentrico? Qual è la mia tendenza? Qual è la mia propensione a livello spirituale, nella mia vita relazionale, nel mio essere cittadino, nel mio essere vicino, nel mio essere collega, nel mio essere parente, nel mio essere amico o amica o membro di chiesa? Qual è la tua tendenza? E la saggezza di Dio ci invita a considerare questo. Ognuno di noi abbia né un concetto troppo alto né troppo basso, un concetto sobrio. Siamo un corpo, tu sei importante, ma è importante anche l'altro. Non ci sono solo io, non sono l'unico abitante di questo pianeta, non sono l'unica persona degna di rispetto, ma ognuno di noi è degno di rispetto. Siamo stati creati a immagine di Dio, ognuno di noi. E c'è un verso della Bibbia che dice: noi siamo uguali, anche io sono stato tratto dall'argilla. Perché vantarmi? Perché sentirmi superiore? Ma al contrario, perché sminuirmi? Perché sentirmi una nullità? Dio mi ha creato, puoi dirlo anche tu, Dio mi ha voluto e Dio ha provveduto la mia salvezza attraverso Gesù Cristo, figlio di Dio, mio Salvatore. Ringrazia Dio per quello che sei, ringrazia Dio per quello che ti ha donato, ringrazialo per quello che puoi fare per Lui e per gli altri. Riconosci la tua funzione, rispetta i ruoli e le mansioni degli altri, rispetta il lavoro degli altri. È bello poter trasmettere fin da bambini questo tipo di principi: rispetta il lavoro degli altri. Anche nelle cose che chiameremmo piccole, qualcuno ha lavato per terra? Come passi, se proprio devi passare, devi attraversare quella stanza o devi fare le scale? Rispetto per il lavoro degli altri, qualunque esso sia. E credo questo, dobbiamo fare autocritica. Se tanti bambini, se tanti ragazzi, se tanti adolescenti fanno una loro classifica mentale, ci sono lavori che meritano rispetto, ci sono lavori che non meritano rispetto, questo dipende, responsabilità degli adulti, degli educatori, dei genitori innanzitutto. Noi dobbiamo e vogliamo trasmettere questo tipo di rispetto in ogni aspetto della vita, nella Chiesa, qualunque cosa sia fatta è degna di rispetto, perché siamo un corpo, siamo un corpo. Non ci sono inquadramenti diversi, non ci sono posizioni diverse. I contratti di lavoro prevedono di solito una certa posizione, no? Una categoria. Davanti a Dio non c'è categoria, ci sono ruoli diversi, ma c'è una stessa dignità, quella di essere parte del corpo di Cristo, collaboratori di Dio, al servizio di Dio e gli uni degli altri. Tante bambine hanno il sogno della principessa. È vero, tante bambine sognano o hanno sognato, tanti adulti quando erano bambine hanno sognato di diventare una principessa. Ma vedete come siamo? Qual è il sogno? Essere la principessa. Cosa ti dice papà? Cosa dice mamma? Oh, principessa. Non diciamo, oh, servo. Mentre davanti a Dio l'importanza è data dal servizio. Non da chi mi credo di essere, ma da quello che sono per la grazia di Dio. E comunemente una persona è tanto importante, tanto sono le persone, tante sono le persone alle sue dipendenze, ai suoi ordini. Ma per come la vede Gesù, il discorso è esattamente contrario. Sei più importante in base al numero delle persone non che ti servono, ma che servi, alla cui disposizione ti metti. Ci sono doni differenti, ci dice Dio questa mattina in base a questo brano. Ci sono funzioni, capacità, compiti diversi nel corpo di Cristo che è la Chiesa. Ma ognuno di noi ha il suo valore. Ognuno di noi ha la sua importanza. Perché Dio ti ha messo nel suo corpo. Dio ha voluto che tu gli appartenessi. Dio ti ha chiamato in un certo modo, in una certa comunità, a fare una certa cosa, perché quello è stato il suo disegno, il suo piano. E se qualcosa ha valore per Dio, dovrebbe averne anche per me, non credi? Per te? Più avanti l'Apostolo Paolo parla di 7 modi in cui un credente si può sentire parte del corpo, utile nella comunità. 7 modi. L'Apostolo Paolo parla di un primo modo, che è quello dell'annuncio della parola di Dio. Leggiamo in questo brano più avanti: se qualcuno ha il dono, per la grazia di Dio, mai per i nostri meriti, di profetizzare, cioè di parlare da parte del Signore, quello dovrebbe fare. Profetizzare, cioè annunciare la parola, il consiglio di Dio. Un altro modo, dice qui l'Apostolo in questo brano più avanti, se qualcuno è chiamato al ministero, dovrebbe occuparsi del ministero. Ora, l'idea di ministero e di ministro è interessantissima, oltre che importantissima. Noi di solito associamo l'idea di ministro a che cosa? Quando dico ministro, tu a cosa pensi? Politica? Oppure istituzione? Oppure, chiudi un attimo gli occhi, ministro, cosa vedi? Autorità? Auto di un certo livello, di una certa cilindrata, autorità, leadership, ok? Questi e altri concetti sono collegati nell'immaginario comune all'idea di ministro, di ministero. Ma se andiamo al termine biblico, quale termine utilizza l'Apostolo Paolo? Diaconia, servizio ai tavoli. Questo è un ministero nel dizionario di Dio. Sì, è vero, biblicamente il ministero è legato a un certo ruolo di conduzione, di leadership, di guida, di cura spirituale. E il ministero biblicamente è legato indissolubilmente all'esposizione della parola, ma qui Paolo parla in maniera generale di servizio. Non solo l'applicazione può essere speciale o specifica. Ministero, servire a tavola. Cosa c'è di più bello, di più pratico, di più consueto, di più onorevole che servire a tavola? In italiano, quando ho scoperto che ministro, in italiano, dal latino, ha a che fare con la minestra, mi sono smontato. ma ho capito una cosa di squisitamente biblica, squisitamente dico per rimanere in termini, in tema di minestra. Il ministro è chi serve? Ministrare vuol dire passare la minestra, vuol dire essere disposto a fare qualunque cosa c'è bisogno di fare. Io non sono mai stato un datore di lavoro, almeno in termini professionali. Però sicuramente da dipendente mi sono reso conto di una cosa, che delle volte io o altri dipendenti volevamo metterci a disposizione, ma cercando di fare, volendo fare quello che a noi piaceva fare o sarebbe piaciuto fare e non quello che c'è bisogno di fare. A volte lì è la nostra crisi, il nostro problema. Per gli altri, o esternamente, o per la Chiesa a livello interno, parlando di fede, e in generale, noi spesso vorremmo fare quello che noi amiamo fare, ma quello che noi amiamo fare a volte non corrisponde a quello di cui c'è bisogno di fare o quello a cui Dio ci sta chiamando a fare. E allora io e voi vogliamo chiederci: Signore, tu a cosa mi stai chiamando? Qual è esattamente quello che tu vuoi che io faccia, Signore? Di cosa hanno bisogno gli altri? Vogliamo avere un occhio sensibile per cogliere non solo quello che gli altri ci dicono, ma quello che gli altri forse non ci dicono, ma potremmo vedere la necessità di farlo. Dio ti parla, ti chiama ad annunciare la sua parola? Fallo. Dio ti chiama a servire? Ti ha dato il dono di aiutare, perché qualcuno traduce così, ministero. Se di ministero, qualcuno traduce, se hai il dono di aiutare, aiuta. L'insegnamento, anche questo, è un dono che Dio dà. Ci sono credenti che hanno spiccatamente questo dono di spiegare quello che la Bibbia insegna, di esporre quello che Dio intendeva comunicare, trasmettere. Ci sono altri credenti ottimi, splendidi, fratelli nella fede o altri credenti che non hanno il dono di insegnare, a ognuno il suo dono, secondo la volontà di Dio. Chi ha invece il dono, la capacità spirituale di esortare, continua Paolo, esortare, incoraggiare. Questo dono a volte pochi lo vogliono e chi ce l'ha a volte non lo utilizza, questo dono. Una parola di incoraggiamento. Pensi qualcosa di bello che possa aiutare quella persona. Scrivigliela. Digliela. Non te la tenere. Dio ti ha dato la capacità, il dono di sollevare gli altri. Una parola che può cambiare la giornata di qualcuno, addirittura la vita di una persona. Ma lasciati usare da Dio. A volte noi siamo bravi. Parlo innanzitutto per me, a usare un dono che non c'è nell'elenco. La capacità della critica. Critica ovviamente distruttiva, demolitiva. A volte usiamo le nostre parole e le opportunità che Dio ci dà per abbattere qualcuno, per scoraggiare qualcun altro, per affliggere, quando invece Dio ci dice: ti ho dato il dono di saper usare le parole per incoraggiare. Usa questo dono. E poi il dono della conduzione o chi ha responsabilità nella comunità. Dio dice: chi presiede, chi guida la comunità, chi ha avuto la responsabilità di farlo, lo faccia con cura, con entusiasmo, con diligenza, con passione, in altre parole. Poi Paolo dice: sapete un altro modo per essere equilibrati? Per trovare il proprio posto nel corpo di Cristo o nella nostra famiglia o nella vita o dove agiamo in particolare giorno dopo giorno? Il dare. Chi dà, dia con semplicità. E anche il dare. Anche il mettere a disposizione quello che abbiamo è un modo per essere corpo di Cristo. se io ho una certa possibilità economica, quella benedizione materiale non dovrebbe essere soltanto mia esclusivamente, ma ogni benedizione di Dio nella mia vita, per la mia famiglia, dovrebbe essere direttamente o indirettamente una benedizione per gli altri. Siete con me? Se Dio mi ha benedetto, io non posso tenermi stretto il mio tesoretto. Oh Dio, grazie perché me l'hai donata questa possibilità, questo lavoro, questa possibilità di fare qualche ora di straordinario. Ma se Dio mi sta benedicendo in maniera particolare materialmente, ma è tutto per me, è solo perché io ne goda. Oppure Dio mi sta chiamando a fare del bene a chi magari può avere un'esigenza, una difficoltà anche materiale. E poi in questo elenco di Romani 12 troviamo l'equilibrio anche nell'aiutare in particolare chi ha determinati problemi. Qui il dare e le opere caritative o caritatevoli sembrano essere la stessa cosa, ma evidentemente il dare si riferisce più alle donazioni, a somme che noi destiniamo privatamente o contribuiamo per farlo come chiesa, e le opere di misericordia evidentemente hanno a che fare con il tempo, con una forma di volontariato, e se ne parlava in settimana, com'è bello mettersi a disposizione per mostrare ad altri l'amore di Dio. So fare una cosa, ti vengo a trovare, la faccio per te, mi metto a tua disposizione, Dio mi ha dato una capacità, io la metto a tua disposizione, perché siamo un corpo, ogni corpo ha la sua funzione. A volte vogliamo essere tutti o vogliamo essere soltanto bocca, e anche con le parole possiamo essere un mezzo, uno strumento di Dio, ma non soltanto con le parole, anche con la nostra responsabilità, con la nostra generosità, con il nostro tempo. Allora vogliamo essere equilibrati, non vogliamo essere timorosi e avere scarsa autostima, come la prima auto parcheggiata che abbiamo visto. Sentirsi sempre sbagliati, fuori luogo, ma io che ci sto a fare qui? Ma cosa posso mai dare come persona, come genitore, al lavoro, come cristiano, come credente, cosa posso fare? No, non ti sottovalutare, perché Dio ha riconosciuto in te un altissimo valore. Non ci montiamo neanche la testa, non abbiamo di noi un'idea esagerata, teniamo sotto controllo con l'aiuto di Dio il nostro ego. Il nostro ego che in alcuni casi è microscopico, in altri casi è macroscopico. Vogliamo avere di noi un'idea equilibrata, come quella dell'Apostolo Paolo, che diceva: per la grazia di Dio, io sono quello che sono. Ed è evidente dalle parole che abbiamo letto all'inizio, lo ripete l'Apostolo, per la grazia che mi è stata concessa. Quello che vi dico, credenti romani, qui sta dicendo l'Apostolo Paolo, quello che io vi trasmetto, quello che voi leggete nella mia lettera, è frutto della grazia, del favore di Dio nella mia vita. Non l'avrei mai meritato, ma Dio mi ha donato questo incarico e Dio mi ha detto di dirvi queste cose utili per la vostra crescita spirituale. L'Apostolo Paolo non smette di ricordarlo. Quello che sono è un dono di Dio. Quello che siamo individualmente, quello che siamo tutti insieme come Chiesa, è un dono di Dio. Parcheggiamo bene. Parcheggiamo bene. Né troppo lontani dal marciapiede, né invadendo il marciapiede. Parcheggiamo bene. Signore, grazie per l'equilibrio che tu ci dai. Ci fai sentire importanti, ma non pompi il nostro orgoglio, la nostra superbia, perché ci ricordi che siamo parte di un corpo. Non siamo autosufficienti, non siamo una mano mozzata, tipo famiglia Adams. Io non sono questa roba qua, non sono una mano tetra che gira per casa, un moncone. Io sono parte di un corpo, il corpo di Cristo. Nel dire il corpo di Cristo, e finisco, il Signore sta dicendo: voi mi appartenete. I credenti nel loro insieme vengono definiti corpo di Cristo. Cioè noi apparteniamo al Signore, noi siamo una cosa con Gesù dal momento che crediamo, che scegliamo per Lui, ci ravvediamo delle nostre colpe. Allora che onore appartenere a Gesù. Che onore avere un posto nella sua opera, nel suo piano, nel suo progetto, un ruolo nella sua famiglia. Perché no? Diamo valore al ruolo che abbiamo nella nostra coppia, nella nostra famiglia. Sembra che si tenda, soprattutto nei nostri tempi moderni, a sminuire il ruolo dei ruoli. Cioè, sembra che sia decaduto qualunque tipo di ruolo a livello familiare, no, in altri ambiti, come se ognuno può essere esattamente chi vuole. E c'è una pubblicità molto, molto, come dire, insidiosa. Puoi essere tutto quello che desideri. La ricordate questa pubblicità? Target bambine. Se compri questo prodotto puoi essere tutto quello che desideri, ma non è proprio questa quello che la Bibbia ci dice. Dio ci dice: puoi essere tutto quello che io desidero. Questo messaggio mi piace molto di più, perché è il messaggio biblico. Io posso essere esattamente quello che Dio desidera, io posso essere quello che io non riesco ad essere, ma Dio mi può rendere la persona che Lui vuole che io sia. E ti dico un'ultima cosa, ma davvero, che quando io sono la persona che Dio vuole che io sia, io sono veramente felice, sono veramente realizzato, perché sto portando avanti il progetto meraviglioso di Dio per la mia vita. Equilibrio.